Chicago Symphony Orchestra sotto la direzione di Pierre Boulez. Questa era la parte conclusiva del Poème de l'Extase di Alexander Scriabin, con cui riprendiamo la conversazione con Piero Rattalino a proposito della figura del compositore russo scomparso il 14 aprile del 1915. Dunque ci stiamo dirigendo verso gli ultimi anni della produzione di Scriabin, dove il suo linguaggio diventa sempre più esoterico, diciamo così, per fare il parallelo con il suo pensiero, quello derivato dalla teosofia di Madame Yelena Petrovna Blavatsky. E in questi ultimi anni il linguaggio diventa anche un linguaggio che incuriosisce molti altri compositori, ma poi improvvisamente, anche durante i primi anni dopo la rivoluzione del 1917 in Russia, Scriabin diventa un elemento esaltato come innovatore. Poi però anche in Russia sparisce completamente, viene dimenticato o addirittura osteggiato perché è spiritualista, perché è mistico.
Eh sì, perché è borghese. Cioè, questo, la musica russa degli anni 20 si orienta sempre più verso il neoclassicismo. Basta vedere le composizioni di Slavets prima della guerra e dopo la guerra. Prima della guerra era un fiancheggiatore di Schoenberg, cioè è stato uno di quelli che hanno portato verso la dodecafonia, e dopo la guerra scrive delle cose accademiche in stile addirittura neoclassico, ma neoclassico stupido, se vogliamo. Cioè, c'è una quinta sonata che è veramente una cosa imbarazzante, e questo succede anche con Mosolov, succede con parecchi compositori, perché c'è una direttiva di regime che arriva e questo impedisce lo sviluppo dell'influenza che Scriabin, tranne che in Feinberg, perché Feinberg continua, anche Gretschaninov, anche Aleksandrov, ma non sono compositori che si impongano. Quelli che si impongono, no, a cominciare da Stravinsky, ma persino Rachmaninov cambia dopo la guerra. Insomma, non, se uno paragona il terzo concerto con il quarto concerto, c'è un altro compositore, c'è un compositore che, pur essendo fuggito, sente l'evoluzione dei tempi, sente che si va verso appunto queste lunghe, non tanto nemmeno lunghe, una ventina d'anni, esperienza neoclassica.
E allora in Scriabin noi ci occuperemo innanzitutto della sonata numero 9, che sentiremo ancora con un pianista che abbiamo trovato nella puntata precedente, cioè Vladimir Sofronisky. Nella sonata numero 9 che cosa troviamo?
Beh, c'è il titolo che non è dovuto a Scriabin, ma è stato accettato a Scriabin, gliel'ha detto un suo amico, di Messa Nera. C'è questo senso della messa nera, ma la cosa importante è che la sonata, come tutte le ultime sonate di Scriabin, finisce come cominciata, mentre nella terza sonata c'è l'apoteosi finale, c'è il trionfo del tema, qui c'è il senso dell'eterno ritorno. Cioè non è successo niente, cioè è successo molto nel corso della sonata, ma in fondo non è successo niente perché si ricomincia da capo. Si potrebbe ricominciare da capo, finisce come comincia.
È un po' quello che succede nella sonata in si minore di Liszt.
Sì, in un certo senso sì. Cioè nella sonata in si minore di Liszt c'è questo senso del playback, cioè del ricordare, no? Ma anche nella sonata in sol minore di Schumann c'è un po' questo. No, qui è molto inquietante invece, ma io ricordo una messa in scena della Covancia di Mussorgsky fatta da Pierluigi Pizzi, che nella versione Shostakovich, che comincia anche lì, finisce come comincia, e c'era inizialmente sul preludio, c'era questo popolo che marciava in mezzo al fango, no? E alla fine il popolo marciava in mezzo al fango, cioè erano successe tante cose, era arrivato Pietro il Grande, e però il popolo era sempre lì. Ora, in Scriabin c'è questo senso dell'impossibilità dell'azione e della possibilità della catarsi, che va in parallelo, secondo me, con l'impossibilità di risolvere gli accordi dissonanti, che non sono più dissonanti. E quindi c'è quest'aura misteriosa, terribilmente misteriosa, con questi motti che vengono fuori, non sono nemmeno sviluppi temati, sono motti, e c'è il senso del trillo, la rapidità dei suoni, delle volate di suoni che danno l'idea della fiamma, del fuoco.
Che poi sarà anche ripreso nel prossimo brano che ascolteremo, ma Vers la flamme, di questo parleremo dopo. Cominciamo ad ascoltare la sonata numero 9 di Alexander Scriabin con Vladimir Sofronisky. Thank you. Era la sonata numero 9, opera 68, cosiddetta Messe Noire di Alexander Scriabin con Vladimir Sofronitsky, una registrazione che risale al settembre 1958. E qui ritroviamo un altro pianista che abbiamo già trovato nelle puntate precedenti dedicate a Alexander Nikolaevich, ossia Vladimir Horowitz. E parlando di fiamme prima, proprio Vers la flamme è il titolo del brano che ascoltiamo, un poema, l'opera 72. Siamo verso le ultimissime composizioni di Scriabin.
Sì. Siamo le ultimissime composizioni di Scriabin e questo senso del fuoco che entra in gioco sempre di più. Vers la flamme è una specie, come dire, di richiamo verso la fiamma. Richiamo, sembra qualcosa, un canto di sirene, è terribilmente ripetitivo. Cioè ripete continuamente la stessa piccolissimo tema, no? Nemmeno un tema, un nucleo tematico, che viene ripeto, che si ingigantisce progressivamente. Parte come se il fuoco non ci fosse, ma è come questo richiamo del fuoco e poi esplode in una fiamma universale. Il seguito del poema, avevo letto una parte nella precedente trasmissione, ero arrivato nel poema dell'estasi a dire: io sono l'affermazione, io sono l'estasi. E il proseguo dice: il mondo si consuma in una fiamma universale, eccetera, eccetera. Cioè stiamo a questo livello. L'esecuzione di Horowitz, tra l'altro, non rispetta interamente il testo, perché si perde un po' di efficacia così come è scritto. Se uno sente l'esecuzione di Richter, che è perfettamente aderente al testo, e l'esecuzione di Horowitz, che invece modifica il testo per avere un maggior volume di suono e un maggiore crepitio, direi, proprio delle fiamme, secondo me è una grande scoperta di Horowitz, questo senso nascosto e questo richiamo del fuoco. Naturalmente, se vogliamo banalizzarlo, possiamo pensare alla figlia di Iorio, che è di 10 anni prima e che finisce con la fiamme bella.
Ma in un certo senso, visto che Scriabin era uno di quelli che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel settembre del 1914, lo scoppio nel luglio, ma lui nel settembre del 14 dice che è un fuoco purificatore, cioè come se la razza si purificherà e darwinianamente ci sarà un miglioramento di tutto.
Sì, sì. Ma poi arriviamo al mistero, ne parleremo, accenneremo al mistero, era proprio quello. Il mistero doveva essere la rigenerazione della razza umana attraverso il fuoco. E il fuoco, gli odori, i colori, eccetera, eccetera, ma insomma è il mito della Fenice.
Cominciamo quindi da Vers la flamme, poema opera 72 di Alexander Scriabin con Vladimir Horowitz. E questo era Vers la flamme, un poema di Alexandre Scriabin, una delle ultime pagine, porta il numero d'opera 72, l'abbiamo sentita in una registrazione effettuata alla Carnegie Hall di New York da Vladimir Horowitz. E veniamo all'ultima pagina che ascolteremo di Alexander Scriabin, e anche una delle ultimissime composizioni che avremmo voluto potervi fare ascoltare, anche i frammenti, e sono pochissimi, dell'ultimissima pagina, cioè questo grande Acte préalable o Mysterium di Alexander Scriabin. Di che cosa si tratta, Piero Lattarino?
Ma si tratta dell'ultima, di una specie di cerimonia religiosa, mistico-religiosa, sette giorni di concerti, di musica sulle pendici dell'Himalaya, con un laghetto circolare, un'isoletta nel centro del laghetto con un palazzo di cristallo e l'orchestra, il coro e tutti quanti che stanno lì, il pubblico che sta fuori intorno al lago, e c'è la musica, ci sono i colori, ci sono gli odori, c'è un mistero.
Cioè l'apoteosi della Gesamtkunstwerk wagneriana.
Sì, in un certo senso sì, naturalmente, ma appunto la rigenerazione dell'umanità. Si era anche interessato addirittura per comprare un terreno sulle pendici dell'Himalaya. L'Himalaya come il tetto del mondo, no? Però poi è morto prima, ha lasciato solo il testo, un primo testo dell'Acte préalable, che è un testo mistico di grande esaltazione. Ha lasciato pochi appunti musicali da cui sono stati ricavati, è stato ricavato un'ipotesi di Acte préalable e qualche disegno, un paio di disegni del tempio, di come doveva essere il tempio, ma nel Prometeo aveva già sperimentato il clavier à lumière, la tastiera dei colori, cioè ad ogni tasto corrisponde un colore e c'è la parte scritta, appositamente scritta, che dà i colori. Come si possa realizzare non si sa bene, ci sono stati diversi tipi di realizzazione. Quando c'è stata la prima esecuzione non sono riusciti a realizzare i colori, però poi è stato fatto e ci sono parecchi studi, ma non c'è una soluzione. Io l'ho visto una volta sola alla Scala, mi ricordo, c'era la proiezione dei colori su uno schermo bianco al fondo, ma non era di nessuna suggestione. Dovrebbe esserci proprio tutto l'ambiente che diventa colorato, ma è banale dirlo, ma se cambiano i colori l'orchestra non riesce più a suonare.
Quindi noi chiudiamo questa serie dedicata ad Alexander Scriabin con Piero Lattarino con l'ascolto di una parte del suo poema sinfonico opera 60, Prométhée ou le poème du feu. E l'ascoltiamo con Marta Argerich al pianoforte, Berliner Philharmoniker, la Berliner Sing Academy, diretti da Claudio Abbado. Grazie Piero Lattarino.
Grazie a voi.
Thank you.